Ecco, i primi anni dopo il 68 furono per me anni di una frenetica attività di ricerca di luoghi della musica. Allora, la mia idea era di vedere se la musica potesse avere un'altra dimensione sociale, potesse avere un altro rapporto con il mondo e con le cose di quanto non mi fossi immaginato fino a quel momento. E per far questo non potevo certo continuare a lavorare a casa mia, a riflettere filosoficamente sullo stato della musica, dovevo scendere. In piazza, dovevo scendere nelle scuole, dovevo scendere nelle fabbriche, dovevo scendere a contatto con i lavoratori di qualsiasi tipo, con gli anziani, con gli handicappati, con i ragazzini dei paesi, con i piccoli centri urbani, suburbani, e vedere che cosa la musica significava in quelle condizioni.
Un saluto a tutti da Alessandro De Rosa. Con questi ideali, Boris Porena, classe 1927, aveva deciso di convertire la sua esperienza di compositore in quella pedagogica didattica, fondando tra l'altro nel 1974 il Centro Musica in Sabina, poi Centro Metaculturale. Proprio da questi presupposti proseguiamo in questa puntata di Jukebox 900 il racconto su di lui e sul suo lavoro iniziato domenica scorsa. Paola Buchan, durante gli anni 70 e i primi anni 80, in che zone geografiche operavate con la vostra attività tu e Boris Porena?
Cantalupo principalmente, dopodiché è partita per tutte le scuole elementari, medie, in tutta la Sabina, dopodiché si sono incominciati a fare i corsi, per esempio per la Fenice, tre corsi numerosissimi, 300 e passa frequentatori, organizzati, credo sia 76, dall'ufficio decentramento della Fenice, poi a Genova, poi tutto si allargava. Alla Fenice abbiamo fatto dei gruppi, quali ha seguito persone singole Boris, i quali a loro volta sono partiti con le loro attività, per cui diciamo che il Veneto era coperto di questi centri musica. E così è anche successo a Genova e così.
Ho conosciuto Boris Porena nel 79 a Roma. Ricordo in un'occasione di un corso sulla musica che quell'anno teneva presso la neonata Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Era un corso affollato e molto contestato, sì, questo lo ricordo bene. La situazione catturò immediatamente la mia attenzione e mi incuriosì anche perché in quegli anni ero un giovane apprendista compositore e soprattutto un giovane apprendista docente. E da lì in poi il pensiero di Porena non mi ha mai più abbandonato e continua a accompagnarmi a tutt'oggi che sono ormai da molti anni docente di conservatorio. Insegno le materie compositive nel Dipartimento Didattica della Musica. In sostanza faccio attività formativa ai futuri insegnanti di discipline musicali. È un pensiero quello di Porena che trova applicazione nell'insegnamento specifico della musica, penso ad applicazioni nella scuola primaria, nelle ore di educazione musicale, nella scuola media dell'obbligo, ma anche alle materie musicali degli attuali licei musicali italiani, ma anche nei conservatori, perché no, sia nell'insegnamento dell'analisi e della composizione a livello specialistico, sia anche in tutte le materie afferenti alla scuola di didattica della musica.
E parallelamente a questa attività musicale di base, Boris Porena ha svolto per tutta la sua vita il lavoro di insegnante di composizione, prima al Conservatorio di Pesaro, poi dai primi anni 70, dopo aver dato un sostanziale contributo al progetto ministeriale di istituire una nuova ed importante attività didattica della composizione, al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove creò la classe sperimentale di composizione che tenne fino all'anno del suo pensionamento, nel 1993. Si trattava di due target formativi solo apparentemente distanti fra loro. L'esperienza ricavata da un lato, infatti, veniva da Porena trasferita all'altro in un arricchimento vicendevole e continuo. Ricorda quel periodo così Oliver Wellman, suo allievo al Conservatorio di Roma, dalla metà degli anni Ottanta.
Classe di Boris, sì, ci sono arrivato per caso.
Io vedo Boris seduto davanti al pianoforte, un po' curvo, con le mani enormi, gli occhiali, cercando di capire, leggendo at con attenzione, suonando gli esperimenti dei suoi allievi, e gli allievi attorno, seduti oppure in piedi, che guardavano, che si scambiavano qualche parola, ma in genere si ascoltava quello che Boris diceva. Ed era divertente, cioè valeva la pena di ascoltare, perché Boris era pieno di idee rispetto ai tipi di commenti che poteva fare. Sin dall'inizio, composizione non era mai scrivere per poi fare un po' di argomenti. L'analisi era una parte integrante della composizione, per quanto il processo che ci insegnò era quello di cominciare a scrivere per immediatamente provare a rendersi conto ciò che si faceva, tirare delle conseguenze in una direzione o in un'altra e continuare. Cioè, composizione e analisi era addirittura un binomio, un'unità, un'entità che si declinava con queste due attività.
Ogni anno c'era un tema un po' generale. Per esempio, un anno ci siamo occupati delle opere di Wagner, in un altro anno si trattava del rapporto testo-musica. E così via. Quindi tutti quanti, poco importava il livello in cui studiavano, avevano innanzitutto quel tipo di preoccupazione principale che li riuniva. E poi, allora, qualsiasi tema musicale ti interessava, Boris era sempre pronto e anche curioso a scoprirlo insieme a te, specie se non lo conosceva. Mi ricordo che c'era un periodo in cui mi sono occupato di Reger, Max Reger, e un altro in cui ho provato a vedere se c'erano fughe jazz. E Boris ogni volta era entusiasta e dice: finalmente una cosa diversa della solita fuga di Bach, oppure Frescobaldi, oppure che ne so io. E studiava insieme a me, e anche quello era evidentemente molto stimolante. A parte quello, i pezzi liberi cominciavano sin dal primo anno, cioè pezzi in cui tu potevi sperimentare idee compositive, di organizzazione, di grammatica, che si basavano su modelli storici o meno. E poi Boris guardava sta cosa e se gli ricordava un altro tipo di esperimenti di composizione già fatti precedentemente nella storia, diceva: senti, questa cosa mi ricorda un po' Beethoven, andiamo a vedere una sua sonata per capire come fa lui. E poi ti faceva notare somiglianze e differenze. Appena tu avevi capito qualche cosa, lui te lo faceva applicare cercando di insegnarlo a qualcun altro. Quindi, musicalmente, la cosa che più mi ha scombussolato e più mi ha risistemato in vita mia è stato il contatto con Boris. L'impronta di Boris è sovversiva, perché è difficile afferrare con precisione che cos'è che impari da Boris. Là dove altri insegnanti lasciano le loro tracce grazie ai contenuti che ti trasmettono, Boris ha lasciato la traccia grazie a uno stile di pensiero, a un'attitudine, una metodologia. Lo stile di pensiero a cui faccio riferimento è piuttosto un metastile. Non sarebbe uno stile nel senso di Beethoven scrive così, io adesso capisco Beethoven, ma quello che fa Brahms rimane un mistero. Siccome né Beethoven, né Brahms, né Aldo Clementi, né Machaut, né nessun altro, anche mai visto, rimane un segreto, lo stile di pensiero a cui faccio riferimento è proprio quello di entrare negli stili specifici di pensiero e di progettualità di altra gente. Quindi è una meta-operazione quella che Boris insegna, e da questo punto di vista si differenzia molto di altri insegnanti.
Non insegno niente comunemente, cerco di stimolare a pensare col proprio cervello, cioè in un certo senso di ridurre i condizionamenti esterni, eliminarli non posso.
Evanescenti delle note, delle altre note dal quale si appiglia l'armonia o la melodia. Quindi una rarefazione tra queste note e le note più dolci, che danno l'idea di un sogno.
L'idea?
Di un sogno.
Di un sogno.
Di un sogno. Mm.
E, beh, lui usa una metafora, però la giustifica anche, perché parla di questi suoni
più rarefatti.
Ecco, rarefatti, certo. Quindi non è che è proibito usare delle metafore, anzi. Però bisogna in qualche maniera dargli un fondamento, no? Perché din don dan do di da don bam, invece lui patata do bam, bum, troppi. Da come lui l'ha detto, però non mi pare che fosse poi moltissimo lontano, perché anche tu hai parlato di suoni di un tipo, suoni di un altro, sì. Quindi potrebbe esserci dei punti di contatto con quello che ha fatto lui. Oppure, quali erano le cose marcatamente differenti? Domanda a tutti, mi sono rifletto anche io.
L'articolazione, il fraseggio, l'articolazione, che il suo dava un senso, un fraseggio con degli archi più lunghi.
Archi, ecco, come identificavi un arco?
Il fatto che lei utilizzava, dava a delle note un peso maggiore rispetto ad altre, costruendo delle...
Questo faceva anche lui,
anzi, però in forma più...
No, tu hai usato due termini, fraseggio e arco, no? Mm-hmm. Che nel caso suo era difficile da usare, no?
Sì. Secondo me nell'uso del pedale, la differenza è nell'uso del pedale, perché lui mi pare che non abbia usato adesso.
Ecco, lei intanto ha unito parecchie note, e questa potrebbe essere una delle ragioni per cui abbiamo avuto questa impressione. Ma non è solo questo, all'inizio queste note come stavano fra loro? Diciamo, gli intervalli di durata fra nota e nota.
Più
ravvicinate,
piuttosto ravvicinate e abbastanza, non sempre le stesse distanze, però noi col cervello potevamo unirle. Lei tendeva a creare appunto questi archi, questi. No.
E infatti io per creare il contrasto da lui sono partita comunque da un elemento in comune, cioè che era questi suoni più lunghi che io ho scelto nella parte grave. E dare un'arcata appunto di
insomma, avevo un progetto di creare delle, quello che lei chiamava prima, delle specie di unità formali, no?
Sì.
Cose che, e lui invece no,
contrastando comunque poi alla fine un unico elemento.
Vedete come anche il lavoro si può condurre non solo individualmente, ma mettendo a confronto più chiamiamoli allievi, che io poi non li vedo mai come allievi, perché io ci guadagno quanto loro in genere, no? Più esperienze, diciamo, no? Ci potrebbe essere anche l'esperienza dell'insegnante fra le tante, perché no?
Dopo i primi anni veramente di fuoco, che ricordo come un'avventura incredibilmente entusiasmante, e subentrò appunto un'abitudine a questo stato di cose e quindi contemporaneamente però anche a uno spostamento di interesse, sia di tutto il centro, cioè dei suoi componenti, sia anche miei personali. L'esperienza musicale ci sembrò in qualche maniera poter fare da prototipo per delle esperienze analoghe in altri campi. Cominciamo così a sperimentare, anche grazie al fatto che erano entrati al centro dei ragazzi con altre competenze, per esempio in campo logico, in campo anche del movimento, della danza, in campo pittorico, anche grazie appunto all'intervento di un nostro collaboratore Sandro Pamini, che mi ricordo fu molto attivo in quegli anni, e in particolare anche di mia moglie Paola Buccian, che oltre ad essere violoncellista è stata, direi, una delle colonne di questa esperienza, non solo per quello che riguarda la musica, ma anche per quello che riguarda l'esperienza del visivo. Ci siamo accorti che cose del tutto analoghe a quelle che noi sperimentavamo con i suoni si possono sperimentare con i segni sulla carta, con i colori, si possono sperimentare con le parole, con i gesti. Mi stavo probabilmente ritrovando in un indirizzo pedagogico-didattico di portata molto generale.
Io mi sono incominciata a divertire col disegno, ma non disegno, vedo un albero e disegno, vedo una natura morta e la disegno, no. Ho cercato di trasferire gli elementi semplici, fare composizioni visive con dei progetti ben chiari. Ho un campo, devo ripetere, replicare 5 volte questo elemento, cosa ci faccio? E lì si vedevano, per esempio, il grosso stereotipo per cui noi incominciamo a scrivere dall'alto a sinistra, e all'inizio le linee erano una presso l'altra. Posso dire, usare termine ritmico, ritmo costante vuol dire distanza, in cima al campo, perché culturalmente io quando scrivo, ecco, su queste cose ci siamo molto molto adoperati. Io poi ho sviluppato col visivo, sono andata molto più avanti, così che questa esperienza di composizione dei linguaggi non verbali e andava parallelamente sviluppandosi anche a un certo livello.
Nel 75 ancora parlavo di musica società, cioè entrava il termine musica ancora al primo posto. Poi tutto il resto non si occupa più specificamente di musica, perché mi sono accorto che la musica non è altro che un'attività espressiva fra le tante che l'uomo ha a disposizione, che l'uomo ha creato addirittura. Queste attività essenzialmente produttiva, ma anche fruitiva, ma essenzialmente però produce qualche cosa, è genericamente chiamata cultura. E difatti nascono l'effettivo primo libro di questa serie, L'operatore culturale di base.
Che cosa aveva, diciamo, in comune con la musica e col lavoro di Boris? È appunto un lavoro sulla composizione visiva, cioè come organizzare quello spazio, partendo da una riflessione mentale, intellettuale, se la vogliamo chiamare, attraverso un lavoro collettivo, quindi creare tutta una serie di scelte possibili, confrontandole le une con le altre. E questo pure il discorso del si fa così. Invece noi abbiamo sempre lavorato stimolandoci, tutti, diciamo, mettono in campo delle possibilità, delle alternative, e quindi si amplia la capacità di scelta, e si entra nel modo di pensare degli altri, che è una parte anche di noi, che magari non riusciamo a riconoscere. Da pochissimo, da un segno, da una linea. Da quel segno, da una linea, addirittura poi sono state fatte delle mostre sui lavori dei bambini, perché risultano dei disegni interessantissimi.
Alla base di questa molteplice attività e soprattutto di questi collegamenti orizzontali fra la branca, diciamo, pedagogico-didattica, il musicale in senso stretto e l'altro aspetto politico-organizzativo, c'era un tipo di pensiero, una sorta di metodologia che poi divenne di fatto la spina dorsale di tutta la nostra attività, e tuttora è la spina dorsale del mio personale pensiero, e penso anche del pensiero di molte persone che sono venute a contatto con me. A questo modello metodologico abbiamo dato un nome, e il nome è ipotesi metaculturale.
È un'ipotesi nata proprio nella e per la quotidianità, perché noi vediamo continuamente opinioni diverse scontrarsi una con l'altra. Ora, finché, diciamo, si scontra in una discussione fra amici, la cosa non è molto grave, ma quando ci si scontra su grandi questioni di carattere, che so io, politico, morale, religioso, sappiamo che le conseguenze possono essere ben pericolose, tanto più oggi che abbiamo a disposizione l'energia atomica. Quindi se una cosa non va, è una nazione per esempio molto potente, il pericolo è che ne segua una distruzione di massa o addirittura l'estinzione del genere umano.
L'idea metaculturale non è l'idea di una cultura altra che sta fuori. Il senso di meta non è quello, una proiezione fuori. Qualsiasi nostra affermazione, qualsiasi cosa che diciamo è sempre culturale. Se non altro perché espressa in una lingua, e la lingua è un prodotto culturale. Quindi il problema non è di uscire dalla cultura, ma di rendersi conto che noi qualsiasi cosa diciamo o facciamo, lo facciamo dentro un cielo, dentro una cultura.
Per esempio, che so io, quando diciamo la tal cosa bene, la tal cosa è male, ci riferiamo a degli elementi che sono culturalizzati, delle culture, non sono degli assoluti. Questo è bene in questa circostanza, per queste persone, per questa cultura. Naturalmente ci sono anche delle persone, ci sono addirittura delle culture che invece assolutizzano. Il male è il male assoluto, il bene è il bene assoluto. Benissimo, allora sono delle culture che hanno come caratteristica l'assolutezza. Altre non ce l'hanno. Per esempio, questo è bene, questo è male. Sarebbe bene dire entro quale universo io dico queste cose, perché per un altro universo potrebbero non essere vere, non essere giuste. Allora l'ipotesi metaculturale non fa che esplicitare questo fatto, che ogni nostra espressione ha senso dentro un universo culturale riconosciuto e possibilmente anche dichiarato. Quindi è una misura precauzionale per evitare che culture diverse si aggrediscano a vicenda.
Ecco, questo concetto di modulazione fra diversità è un altro dei concetti importanti del nostro discorso, cioè non c'è mai un'opposizione netta, ma io cerco provvisoriamente anche di assumere i quadri mentali tuoi, il tuo uccello, il tuo punto di vista, che mi è lontanissimo, l'ho perso addirittura. Cerco di entrarci dentro, di capirlo fino in fondo. Tanto il mio non è che lo perdo. Molti dicono, vabbè, ma rinuncia alla propria identità. Non è rinuncia. Io invece di avere un'identità semplice, sono una doppia, tripla, multipla. So pensare come pensi tu, so pensare come pensa lei, so pensare, e così via. No? Quindi questa decentrazione del proprio io, decentrare, riuscirla in un certo senso a estenderla anche a degli io che non sono miei personali. Più che entrare in conflitto, moduliamo uno con l'altro, quello che verrà fuori probabilmente non è né quello che pensava lei né quello che pensavo io. Questo è il concetto di modulazione, cioè, anche questo naturalmente è facile solo così, ma poi applicarlo in sede formativa educativa non è una cosa semplice. Però se non ci proviamo mai, sì, a parole tutti dicono bisogna capire, bisogna avere comprensione, tolleranza, questa orribile parola, ti dico, tu devi essere tollerante nei confronti di Dio, io ti tollero. Tu sei contentissimo di essere tollerante. No. Però pare di sì, perché tutti dicono che bisogna essere tolleranti, cioè bisogna avere altra schiaffa. Insomma. Il problema è di entrare in questo reciproco rapporto che modifica sia l'uno che l'altro. Non sappiamo cosa ne viene fuori, il bello è poter cambiare. Poter assumere il pensiero di lei, anche, ti ripeto, anche provvisoriamente, non voglio rinunciare al mio io, no, per molto c'è. Tutto questo richiede non solo una teoria un po' meno elementare di quella che vi sto dicendo io, ma soprattutto richiede una pratica.
La via metaculturale, quindi, secondo Porena, è un'ipotesi verso la composizione pacifica delle diversità. E quanto influiscono queste componenti culturali di cui parla, che si trovano intorno e all'interno di noi e di cui molto spesso non siamo neppure consapevoli? In che modo ci condizionano su ciò che pensiamo e su come ci comportiamo o sul modo in cui percepiamo noi stessi? La pratica metaculturale di Boris Porena porta con sé una forte componente pedagogica e attraverso diversi strumenti e processi sembra poter agire a tutti i livelli del vivere, personali e sociali dell'individuo. Favorirne lo sviluppo di un pensiero critico ed autonomo che al tempo stesso è in grado di alimentarsi e arricchirsi con piacere dal confronto e dal dialogo con l'altro. Stimolato dalle attività che stavano confluendo nella formulazione dell'ipotesi metaculturale, Boris Porena nel 1988 riprese a scrivere musica dopo 20 anni. Una vera esplosione creativa che non aveva avuto precedenti nella sua vita.
Cominciai a scrivere alcuni piccolissimi pezzi per pianoforte. Per me è stata l'occasione per ricominciare proprio dagli inizi. I primi pezzi sono proprio dei pezzi per principianti in senso stretto. Ma intanto venivano fuori anche alcuni pezzi, diciamo, adatti a essere suonati in pubblico. Però questi mi hanno dato un po' la carica. E se ricominciassi a scrivere... Allora, gli strumenti ad arco, avendo a casa una violoncellista, mi stavano vicini e ho scritto un libro per violino, uno mi pare per viola, per violoncello, forse più di uno, e quindi anche dei libri per più insieme di archi, dei pezzi. E fra questi pezzi c'è questo Vivaldi. È una parodia di fatto di un concerto di Vivaldi. E questo uso della parodia era un uso classico, barocco. E quindi mi sono trovato con un materiale in buona parte già fatto, che era questo di Vivaldi, su cui però intervenivo in un senso distorsivo. È interessante mettere assieme il concerto originale di Vivaldi e il mio Vivaldi, perché nella versione mia io non mi attengo al linguaggio tradizionale, non del tutto, e quindi me ne allontano talvolta di più, talvolta di meno, il che produce in chi ascolta una sensazione di malessere, non spiacevole però, cioè si capisce l'operazione che è stata fatta, che è un'operazione di ripensamento di un'opera da parte di uno che non aderisce più del tutto alla grammatica dell'epoca. Mi servo di quella cultura però sollecitandola, stuzzicandola, cioè è una posizione in cui la cultura non è più il dato con cui lavoro, ma quello su cui lavoro. Mentre prima, nella prima fase, ero in cerca di un aggiornamento, cioè da mettermi a livello dei compositori, diciamo, di avanguardia, nella seconda fase no, per niente. È stata poi la fase, diciamo, quantitativamente più produttiva, in cui ho scritto un sacco di musica, con quell'armadio pieno sotto, no?
L'attività di composizione musicale in senso stretto era diventata una delle tante. E direi però, proprio perché era una delle tante, non mi impegnava più dal punto di vista ideologico, morale, esistenziale, come aveva fatto prima. Era diventato un modo per porsi in relazione col prossimo, niente più. E in particolare era venata di quel interesse didattico-pedagogico che aveva sviluppato così fortemente grazie al centro. Però per una strana coincidenza, per un ritrovate motivazioni allo scrivere, il comporre mi era diventato di nuovo facilissimo. Ricordavo prima che negli anni 60 la composizione era per me una sofferenza quasi indicibile, che mi rese quegli anni, degli anni devo dire infernali dal punto di vista lavorativo. Adesso no. Proprio il fatto che io sapevo per quale ragione componevo, non componevo certo per l'esecuzione alla Santa Cecilia, al Festival Tal d'Italia o alla Filarmonica, componevo per una ragione molto semplice, perché doveva servire a una situazione di apprendimento musicale, non direi di apprendimento di uno strumento, di apprendimento del pensiero musicale. Quindi diciamo questa nuova destinazione della musica di fatto ha risvegliato in me probabilmente tutta una serie di interessi e compositivi che la mia situazione di prima non permetteva. Quindi adesso naturalmente non sono né la persona né sono in grado di giudicare che cosa di fatto dal punto di vista qualitativo di che cosa ho fatto in questi anni. Posso solo dire che il piacere, la soddisfazione, la facilità, la ricchezza anche di spunti, di atteggiamenti, di una certa disinvoltura che non avevo mai conosciuto prima, o forse avevo conosciuto solo nei primi anni della mia carriera, era stata in qualche maniera ritrovata.
Questo è durato dall'88 fino all'8, 20 anni, devono essere 20. Quando ho smesso del tutto in maniera radicale di scrivere musica e ho deciso di scrivere solo parole.
Posso dire quindi che la mia attività compositiva non si era sopita, anche se non lo era di fatto, perché intanto stavo scrivendo molte opere di carattere didattico, ma soprattutto non si era sopita perché io componevo con altri termini che non fossero le note. Componevo situazioni sociali, componevo situazioni mentali, componevo di fatto anche diciamo, i problemi quotidiani del centro. Quindi fra i tanti interessi che mi si sono risvegliati in questo periodo ci sono stati anche gli interessi di tipo, diciamo, letterario. Però tutto era sempre dominato da questa vena pedagogico-didattica che in qualche maniera evidentemente c'era sempre stata, che però era venuto fuori come non mai prima. E ricordo per esempio con piacere, alcuni anni fa scrissi una serie di piccole storielle per bambini, per ragazzi, non solo per bambini, che poi sono state effettivamente utilizzate qui nella scuola della Sabina, e erano delle storielle a impostazione metaculturale, cioè sostanzialmente critico-relativistica, e facevano da pandà quello che contemporaneamente andavo facendo in campo musicale.
A voi vanno mai raccontato delle favole, quando eravate più piccoli magari? Sì, a te sì. Qualcuno che dice no, a me non mi hanno mai raccontato, non ho mai letto una favola. No, vedi, non tutti, tu?
Sì.
Sì, eccole qui. Una prima, per esempio, non è nemmeno una favola, anche meno, molto meno. C'era una volta un drago che dubitava di esistere. I suoi nonni, quelli sì che erano esistiti veramente, ne parlavano i libri, la gente ancora si raccontava le loro storie, i bambini ancora ne avevano paura. Ma lui, nessuno credeva più alla sua esistenza. Quando lo incontravano nel bosco dicevano: guarda laggiù quel tronco, sembra proprio un drago. O se gli capitava di svolazzare sui tetti delle case: guarda lassù, gridavano i bambini, guarda quella nube che sembra un drago. Un giorno aveva sputato fuoco su una catasta di legna e la gente aveva detto che c'era caduto il fulmine. E così il drago aveva cominciato a dubitare di se stesso e della sua esistenza. Attenti adesso, forse ci sono, forse non ci sono, pensava. Forse finora ho soltanto creduto di esserci. Forse per esserci veramente anche gli altri debbono credere che io ci sia. E dalla tristezza si faceva ogni giorno più piccolo. Finché un giorno, un bel giorno d'estate, se ne uscì al sole. Un bimbo lo vide e gridò: guardate, una lucertola! E da quel giorno il drago visse felice e contento fino alla fine della sua esistenza.
Bello.
È tipo una storia. Hai detto bello, perché? Cos'è che ti è piaciuto? Anche a me piace, ma perché? Bisogna dire anche perché.
Mi piace, perché... Non lo so, perché...
Non lo sai, va bene. Pensaci un po', non è detto che uno dice è bello, ma non è detto che c'è sempre un perché.
Ma storia,
certo.
Che secondo me questa storia voleva dire che non è che devi essere grande per far vedere le azioni che fai, però quando è diventata una lucertola però si è fatto notare anche se era piccolo, invece quando era grande e faceva le sue azioni nessuno
lo fidava. Sì. Cioè noi esistiamo per noi stessi o perché gli altri sanno che noi esistiamo, ci vedono? Dimmi.
Che secondo me questa storia ci insegna che non devi ascoltare quello che dicono gli altri di te, devi credere solo a quello che credi tu di essere. Cioè, non hai bisogno degli altri per credere di essere
qualcosa.
Sei
sicuro qualcosa. Che lui vuol dire questo?
Vuol dire anche che non per forza bisogna essere grandi, però secondo me vuol dire anche questo.
Questo diceva anche lui. Tu?
Secondo me è il contrario, perché cioè lui diceva che se lui deve esistere davvero anche gli altri devono credere a lui.
Sì.
Perciò cioè non è che lui sta credendo a se stesso, sta credendo agli altri e quando gli altri lo vedranno...
Quindi non sei d'accordo con lui? È interessante, sono due opinioni che non sono interessanti tutte e due, ma non vanno d'accordo. Può capitare che ci siano due opinioni diversissime, giuste tutte e due?
Sì, sì.
O deve essere giusta solo una?
No, non posso essere.
Non è detto, no? Dipende, l'ha detto lui prima, dal punto di vista. Io la guardo di qua e mi vedo in questo modo. Io la guardo di qua. Cioè, lui quando è che è contento? Come mai uno che credeva di essere un drago, che sputava fuoco, spaventava tutti, non è contento? È contento poi quando che succede alla fine? Non è lui che si sente una lucertola, ma...
Cioè, secondo me questa storia insegna che uno per farci... per avere amici, così, per farci notare, per essere contento, non ha bisogno di essere grande, ricco, avere tanti soldi, essere povero, anche di poco.
Quello con Boris Porena è stato un incontro davvero travolgente. Travolgente nella mia vita di musicista e di giornalista. Lo incontrai in casa di Amici Comuni in occasione di un seminario che tenne a Genova all'inizio degli anni 2000. Lo incontrai per fargli una intervista, al tempo lavoravo per il Secolo XIX, e a farmi innamorare di questo corpulento intellettuale ed artista, prima ancora di approfondire il suo pensiero, fu il contatto umano di quell'incontro che ebbi con Boris Porena, di quell'intervista che saltò perché io avevo pochi minuti per farla, e invece io stetti più di un'ora a conversare con questo gigante dagli occhi chiari, pieni di sorpresa, che infatti rispose con grande cortesia alle mie domande, ma me ne fece anche altrettante, informandosi sui miei studi, sui miei interessi, e dopo aver toccato vari argomenti, dopo aver parlato di Petrassi, d'Arstadt, didattica, musica di base, arrivò al cuore delle sue riflessioni e mi disse: quello su cui mi interrogo è la possibilità della sopravvivenza del genere umano. Ebbene, ecco, in altri casi probabilmente ne avrei sorriso. Nel caso di Porena io la trovai una istanza del tutto credibile e ho deciso che quell'incontro doveva essere assolutamente approfondito, e da lì in poi via via ho scoperto l'immenso materiale musicale, filosofico, didattico che Boris aveva realizzato negli anni, e è nato il libro L'Utopia Possibile, edito da Zecchini, un editore coraggioso che ha creduto nell'importanza di un simile lavoro.
Quando aprimmo l'armadio di Boris ci trovammo davanti un muro di fascicoli. In parte si trattava delle composizioni edite e delle sue pubblicazioni didattiche di cui avevamo già notizia, ma la maggior parte di questo muretto era costituito da fascicoli manoscritti che pochissime persone conoscevano, che solo in casi rarissimi avevano avuto un'esecuzione e che quindi erano totalmente nuovi. Ecco, a proposito di numeri, sì, il suo corpus di opere è enorme perché conta oltre 500 unità. Di queste, va detto, la metà quasi appartiene al genere della lideristica. Sono equamente suddivise lider per orchestra e lider con pianoforte. Il resto della sua opera è composto invece da composizioni di ampio respiro, di carattere strumentale, sinfonico, corale o teatrale, e in buona parte invece musica cameristica o solistica. Fare il catalogo fu la cosa più semplice del mondo, la cosa più complessa fu chiudere il catalogo, perché nel frattempo naturalmente Boris, con la sua solita disciplina, continuava a scrivere musica. Tutte le mattine si alzava, sedeva alla sua scrivania nel suo studio e scriveva. Quindi nel 2013, dopo 10 anni dalla pubblicazione del catalogo, dovetti ovviamente fare un piccolo aggiornamento che contava già decine di composizioni in più oltre rispetto a quelle catalogate.
Ed in effetti L'Utopia Possibile, scritto da Giorgio De Martino, che contiene anche il primo catalogo musicale a cura di Patrizia Conti, si è trasformato ben presto in un vero e proprio ponte verso il pensiero e l'opera di Boris Porena. Un ponte che negli anni ha destato l'interesse di nuove persone, che a loro volta hanno dato vita a numerosi progetti, tra cui quello guidato da Fernando Sanchez Amigliateghi delle indagini metaculturali, ossia l'edizione di 25 testi selezionati dalla ben più ampia opera di Porena, che toccano diversi temi affrontati dall'autore durante oltre 50 anni di attività, dalla filosofia della cultura alla didattica, dalla narrativa alla saggistica. Ma scopriamone di più proprio dai racconti di Fernando e delle persone che hanno composto il suo gruppo di lavoro.
Dal 2004 ho lasciato l'Università Alicante e ho cominciato a vivere in Bruxelles per lavorare per le istituzioni europee, fondamentalmente in un centro di ricerca, ma anche per il Parlamento europeo, e di lavorare per la rappresentanza del personale. In questi 11 anni minimo a Cantalupo sarò venuto, penso, un 120 volte, una cosa di questo tipo, 100-120. Questo ha portato diversi spazi di lavoro e ovviamente includendo a tantissime altre persone che arrivavano, e una intensità anche personale di amicizia e di discussione che evidentemente ha impregnato tutto il resto. Abbiamo visto subito che molte cose erano state diciamo prodotte ma mai documentate, quindi che potevano sparire da un momento all'altro, cioè bastava che capitasse un po' d'acqua per vedere il lavoro di 30 anni sparire, e non era, cioè dal mio punto di vista non era carino.
Fernando aveva una tesi in ingegneria, leggendo un testo di Boris è riuscito a risolvere certi problemi con cui combatteva, e poi Fernando si è incuriosito di conoscere questo personaggio che da musicista formulava pensieri e metodi che potevano aiutare evidentemente in una circostanza qualsiasi. Per cui ho messo in contatto Fernando e Boris e all'inizio era semplicemente un incontro educato, gentile, senza grandi conseguenze, ma ben presto Fernando capì molto prima di me che tutti i materiali accumulati del lavoro tra Boris e i suoi collaboratori del centro dagli anni 70 in poi, cioè un materiale che copriva ben 30 anni di attività svariate, non solo musicali, era un tesoro che poteva essere messo a disposizione di altri a certe condizioni, ma queste condizioni non si erano mai date. Fernando riordinò completamente questa situazione. Intanto disse: io adesso mensilmente arrivo e nel mio bagaglio a mano mi porto più libri e partiture che posso a Bruxelles, dove li fotocopio e li scannerizzo, e da quel progetto di salvaguardia e di tutela è nata l'idea di farne un po' di più, cioè di occuparsi addirittura dell'aspetto della divulgazione, e da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme come editori, eccetera.
A questo lavoro, in un determinato momento, sono stato io colui che più spingeva, poi adesso in tempi ultimi Dario è diventato leader, per così dire, di questo lavoro, e c'era rimasto un'area separata, l'area musicale, e ci abbiamo lavorato sotto la leadership di Oliver. Assolutamente dipendevo dal lavoro che hanno trattato.
Venire qui, lavorare qui è stata effettivamente un percorso di recupero, ma io ricordo veramente il primo giorno che sono entrato qua è stata una specie di camera delle meraviglie, no? Tutta questa roba privata, cioè, di cui godevano solo loro, i coleotteri, la musica. E venendo 2, 3, 4 volte, a un certo punto ho incontrato Fernando, che era già stava lavorando qui da forse 2-3 anni, da prima penso dal 2005 se non sbaglio, e mi ha passato uno dei libri, che penso che fosse il libro proprio sull'ipotesi metaculturale. Me l'ha dato per correggerlo, per guardare le bozze, per aiutarlo, ma anche per farmi capire un po' di cosa si stava trattando. Mi sono subito interessato, l'ho subito trovato affascinante. E questo progetto a cui stiamo lavorando, che si chiama Indagini Metaculturali, è stato proprio cercare di mettere tutto questo materiale in una forma tale che sia accessibile anche ad altri, perché un po' c'era la volontà di preservare questo materiale, che comunque è su supporto cartaceo, è in un contesto, in un armadio che si può bagnare, insomma, ma poi è diventato un progetto di divulgazione, perché man mano che andavamo avanti ci rendevamo conto del valore di quello che stavamo toccando.
all'epoca, coerentemente in fondo con il carattere del maestro, anche cercando di informarmi sul personaggio, notai la discrepanza tra la forza, la genialità del personaggio, la qualità rivoluzionaria di ciò che stava studiando e teorizzando da ormai decenni e una generalizzata distrazione nei suoi confronti, un'assenza anche a livello editoriale di un'introduzione che fosse accessibile al suo pensiero.
Mi sono sempre chiesto come mai il pensiero di Boris Porena abbia sempre incontrato e continua a incontrare tante resistenze ad essere compreso e accettato. La risposta che mi do è che Porena chiede a chiunque insegni, a qualunque livello si collochi l'insegnamento, di capire il senso di ciò che sta insegnando, di quel senso, il senso e il significato ovviamente di ciò che sta insegnando. Ogni studente, anche il meno dotato, è in grado di apprendere e applicare un algoritmo, una procedura, un atteggiamento procedurale, ma ciò non gli consentirà di modulare quanto appreso in relazione appunto ai diversi contesti in cui sta operando. Si tratta di questioni metodologiche quanto mai attuali, ma ancora quasi per nulla applicate.
È un lavoro faticoso, diciamo, nel senso che è un lavoro che richiede una consapevolezza da parte dell'insegnante, una capacità di trasmettere certi contenuti, che c'è bisogno di un lavoro sotto, di un allenamento dell'insegnante che deve aprire in qualche maniera all'alunno, al discente, questo mondo di possibilità. L'era digitale pure, no? C'è questa doppia valenza di tante possibilità e poche scelte. E per questo, diciamo, l'insegnamento di Boris, secondo me, ritorna molto attuale, ancora a tutta la sua validità, nonostante ormai siano passati diversi decenni e sia frutto anche di un periodo degli anni 70-80.
Spesso noi attendiamo delle risposte già precondizionate che ci autorizzano, che ci hanno autorizzato a pensare non lo sa. Ecco, no. Anche un bimbo di 3 anni ha una sua logica e la devi prendere, ti conviene, ossia ascoltare altri e entrare nel pensiero di altri è una grande convenienza per tutti.
Il fatto che c'era appunto un tipo di pensiero, un tipo di mentalità, uno stile mentale coerente da osservare nel caso di Boris, che si applicava non solo alla composizione, all'insegnamento, ma anche ad altri delle sue preoccupazioni, era qualcosa che ho capito veramente soltanto quando Fernando si aggregò al gruppo, perché con Fernando ho capito che se Boris riusciva con un testo suo a aiutare un ragazzo al momento di finire il suo dottorato di ricerca su un argomento dove la musica non c'entra niente, allora ci doveva essere qualche cosa che di sottostante, che andava al di là e della musica e di altri temi specifici, e quella cosa la nascondeva bene. Boris mi ha invitato abbastanza presto a casa sua qui a Cantalupo, dove abitava già all'epoca del conservatorio, e una volta, non so, dopo la lezione probabilmente in macchina con Boris, siamo andati a Cantalupo insieme. Le cose che ho scoperto qui erano di una natura che per me non aveva addirittura niente a che fare con ciò che facevamo al conservatorio. E in queste discussioni con Fernando ho capito che quello che avevo vissuto musicalmente con Boris poteva interessare immediatamente anche gente di estrazione professionale diversa e anche essere applicata immediatamente. Perché vedevo che quello stile di pensiero, quel metodo di appropriarsi di contenuti qualsiasi per analizzarli e vedere come funzionano e vedere in che modo possiamo trarne profitto rispetto a progetti formulati a priori, e quindi mi sono detto, ok, qua abbiamo a che fare con un fenomeno che va molto oltre la musica. E Fernando invece, dal suo lato di ingegnere, era affascinante vedere come lui si avvicinava al tema musica grazie a questo incontro.
C'è un cuore di scambi, un cuore di conoscenze, un cuore che alcune Alcune parte molto importante, si discuteva su questo libro, su questo articolo, su questa musica, eccetera, e in altri invece si nasceva sul momento e si cominciava a dire delle cose. Altre volte sono state discussioni a cena, discussioni dopo cena, discussioni a pranzo, discussioni con persone che erano arrivate. Per fortuna abbiamo avuto un buon equilibrio nel quale si generava un sacco di cose nuove e poi ogni tanto si codificava.
Credo che questa intenzione, anche se nascosta, perché ovviamente loro hanno detto ci ritiriamo qua, facciamo le nostre cose a Cantalupo, c'era già, perché altrimenti non avrebbero documentato dalla A alla Z tutto il lavoro fatto. Quindi stiamo semplicemente raccogliendo i frutti di un lavoro immenso di Boris e di Paola, anche che ha contribuito tantissimo alla produzione di questo materiale, non è solo documentario, ma è molto propositivo. Cioè, questi testi, questo materiale è pieno di progetti per il futuro. Non è un materiale che non è solo una fotografia di un'esperienza degli anni 90, no? Ma è pieno di potenzialità, di valore inespresso che io credo sarà utilizzato.
Mi è quindi parso di capire che ci sono anche altri libri che si sono generati durante questi ultimi anni mentre lavoravate a queste indagini metaculturali. Quanti sono in definitiva? Quando saranno pronti e dove si potranno reperire? Qualora qualcuno fosse interessato ad approfondire il pensiero di Boris Porena proprio attraverso queste indagini metaculturali.
Stiamo producendo una collana di libri, ne abbiamo scelti 30 e sono comunque pochi all'interno del corpus di Boris e Paola, che spaziano un po' tra tutti i temi che sono stati affrontati in questi anni, quindi appunto la filosofia della cultura, analisi musicale, didattica, sia dal punto di vista dei materiali d'uso in classe, sia indicazioni per gli insegnanti e gli operatori culturali e tanto altro, facendo un lavoro coerente con un apparato di note e degli indici, e che pubblicheremo a breve. Lo stiamo terminando questo mese, uscirà su Amazon e sarà acquistabile con facilità e speriamo sarà utilizzato da tutti coloro che si occupino di didattica, di musica, degli argomenti che hanno appassionato Boris e Paola in questi anni.
Abbiamo concluso una cosa per noi interessante, direi, che ci ha dato un'idea di un certo valore culturale che proprio perché il punto di partenza, il collegamento con altre cose del passato. E l'idea di avere questi dati messi a disposizione è proprio per creare dialetticamente una discussione, una proposta di tante altre cose, di utilizzo o di addirittura riscrittura di alcuni pezzi, di alcune sezioni, eccetera, che ci aspettiamo capiteranno in altre persone, alcune comprese noi naturalmente, perché il gruppo si è mantenuto piccolo ma intenso. E questa situazione andrà avanti, pensiamo. Probabilmente se noi adesso avessimo, 30 anni più di vita entrambi, che non è il caso, ma sicuramente cominceremo a sviluppare delle cose per altri 30 anni. Non penso che si sa fare in un altro modo. Era la intenzione definita di Boris.
Che ho cominciato questa mattina col dirti che io sono io, ma che tutti quanti sono io, e che quindi non può essere un elemento distintivo il fatto di essere io. Ripercorrendo. Sì, ho riconosciuto, anche se non so bene localizzare i singoli momenti di una vita che evidentemente non può che essere stata mia, perché non riesco a trovare nessun altro a cui appartenga. Però non la sento più tanto. Cioè, alcune cose sì. Per esempio, il mondo infantile, quello è rimasto mio. E lo stesso i coleotteri sono rimasti veramente miei. La musica già un po' meno, anche la musica naturalmente la sento parecchio mia, ma non tanto quanto appunto altre cose. Mi sembra la vita di un altro.
Così si conclude il mio racconto su Boris Porena. Per quel che riguarda me, ho conosciuto lui e Paola nel 2006, grazie al nostro amico in comune, Mauro Scardovelli. In tutti questi anni in cui ci siamo frequentati assiduamente, Boris e Paola sono diventati per me dei genitori, dei mentori, degli amici, dei compagni di viaggio nelle difficoltà così come nei traguardi positivi. La loro casa a Cantalupo spesso si è trasformata nella mia casa, ed è stato il luogo in cui ho potuto conoscere e stringere profondi legami con persone importantissime per la mia esistenza e lo sviluppo del mio pensiero. Un'esperienza così ricca e densa di relazioni, qualità e amore. Oltre a loro vorrei ringraziare tutti gli ospiti che hanno deciso di intervenire e che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma, nell'ordine Dario Peluso, Alberto Pezza, Paola Buchan, Emanuele Pappalardo, Oliver Wellman, Giorgio De Martino, Patrizia Conti e Ferrando Sanchez Amigliateghi. Mi piacerebbe ricordare inoltre che tutti i brani che abbiamo ascoltato durante questo programma sono stati composti da Boris Porena. Potrete trovare i nomi delle tracce e degli esecutori nella pagina in cui sarà possibile riascoltare questa trasmissione in podcast sul sito internet rsi.ch. Un caro saluto e a risentirci presto da Alessandro De Rosa.